Pagliarini.
I timori di minori investimenti in intelligenza artificiale dovuti a modelli tipo DeepSeek stanno svanendo alla velocità della luce. I mercati finanziari e le azioni legate all'intelligenza artificiale hanno ripreso quota e molti citano il paradosso di Jevons. Per la verità è stato Satya Nadella, il capo di Microsoft, a metterlo su X in un post. E dal paradosso che prende il nome dall'economista William Stanley Jevons, secondo cui i miglioramenti tecnologici che aumentano l'efficienza di una risorsa possono far aumentare il consumo di quella risorsa anziché diminuirlo come uno potrebbe pensare. E quindi alcuni stanno dicendo: guardate che questi modelli, questa tendenza, perché oramai anche gli altri stanno andando verso la direzione indicata da DeepSeek, guardate che questa tendenza non farà diminuire gli investimenti in intelligenza artificiale, perché si prevede che data center meno potenti possano far funzionare tutti questi sistemi. No, al contrario, ci sarà una accelerazione alla diffusione dell'intelligenza artificiale, per cui comunque ci vorrà tanta potenza di calcolo, tanti chip, eccetera eccetera. Chissà. Amazon ha annunciato che dei 100 miliardi che investirà quest'anno, buona parte andranno all'intelligenza artificiale. Meta aveva già annunciato che ne investirà 60 di miliardi, Alphabet 75, Microsoft 80. Poi bisognerebbe andare all'interno di queste cifre per andare a controllare bene dove e come verranno investiti. Comunque gli ordini di grandezza sono questi. In questo contesto la Francia cerca di posizionarsi come il centro dell'intelligenza artificiale, almeno nell'Unione Europea. La prossima settimana, il 12 di febbraio, ci sarà un evento molto importante sull'intelligenza artificiale. Arriveranno a Parigi capi di Stato e di governo un po' da tutto il mondo. Ci saranno anche rappresentanti dalla Cina e dagli Stati Uniti, non i presidenti, però dei rappresentanti autorevoli. In questi giorni il presidente Macron ha annunciato che il Fondo Sovrano degli Emirati Arabi investirà fra i 30 e i 50 miliardi di dollari per costruire un campus per l'intelligenza artificiale con un data center da un gigawatt. Ma una roba incredibile, un gigawatt. Allora, per ora si tratta di una lettera di intenti, comunque di un accordo sulla carta, firmata con il presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed. Ma visto che il tema ambientale e il consumo energetico è centrale, la Francia cercherà di attrarre investimenti forti del 65% di energia prodotta dal nucleare e il 25% prodotta da rinnovabili. Sapete che ci sono delle preoccupazioni piuttosto ampie sul consumo energetico dei grandi data center, che è connesso, oltre a quanto spendi per alimentare questi data center, anche all'inquinamento che provochi producendo energia elettrica in molti paesi, soprattutto negli Stati Uniti, non tanto da fonti rinnovabili. Si usa anche il carbone, ma questo succede anche in altre parti del mondo, purtroppo. E tra l'altro il consumo di energie fossili sta aumentando, perché sta aumentando la richiesta di energia dei data center. E visto che molte di queste aziende avevano fatto dei piani di sviluppo o di riduzione dei consumi con degli obiettivi piuttosto sfidanti per i prossimi anni, e alcuni stanno già dicendo non ci arriveranno mai, e la Francia, forte di questo, sta cercando, insomma, di posizionarsi come un po' l'hub dei data center. Vedremo, insomma, è un tema avvincente, interessante. Adesso notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
Digital News.
A proposito di grandi potenze di calcolo, è interessante la previsione di Hartmut Neven, che è lo scienziato tedesco che dal 2012 è a capo del laboratorio di Google che sta sviluppando computer quantistici. Secondo Neven, vedremo applicazioni commerciali concrete, possibili solo con i quantum computer, entro 5 anni. Ricorderete che poche settimane fa Jensen Huang, il fondatore e attuale numero uno di Nvidia, aveva invece detto che per vedere un uso concreto e pratico di computer quantistici ci vorranno almeno 20 anni. Aveva detto, magari 10 o 15 sono pochi, 30 sono molti, secondo me dobbiamo aspettare almeno 20 anni. E invece Neven dice 5 anni. Si tratta solo di aspettare un po' e avremo la risposta. Dopo quasi 19 anni, la svedese Spotify, una delle poche big tech europea di livello globale, ha chiuso il suo primo intero anno con un risultato economico positivo. Gli utenti attivi mensili sono saliti a 675 milioni, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente, e gli abbonati sono oggi 263 milioni, in crescita dell'11%. Quindi tutti gli altri si accontentano della versione gratuita di Spotify. Compie invece 20 anni un prodotto che sicuramente ha cambiato la vita di moltissime persone. Google Maps, lanciato l'8 febbraio 2005, pensate che oggi viene usato ogni mese da oltre 2 miliardi di utenti. Oggi su Maps ci sono 250 milioni di attività commerciali e luoghi di vario genere, da quelli culturali a quelli magari panoramici, insomma 250 milioni. Prosegue la reazione americana DeepSeek cinese. Dopo OpenAI, che ha lanciato O3 Mini, Google ha annunciato che Gemini 2.0 versione Flash Thinking, con capacità di ragionamento, è disponibile per tutti gli utenti dell'app Gemini sia su desktop che su smartphone, quindi anche quelli che non hanno un abbonamento. OpenAI ha lanciato invece un servizio solo per chi ha un abbonamento, adesso vi spiego, un servizio che si chiama Deep Research, che è simile al Deep Search di Google. In questo caso si tratta di un agente in grado di fare ricerche complesse su internet su vari temi. OpenAI dice che è adatto per persone che svolgono lavoro di approfondimento molto complesso, non è come uno che dice qual è la capitale dell'Honduras. Un lavoro di approfondimento in settori come la finanza, la scienza, la politica, l'ingegneria, e hanno appunto bisogno di ricerche approfondite. Per il momento il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti e solo per l'abbonamento pro da $200. C'è però chi già si fa delle domande e dice, ma già non bisognerebbe fidarsi delle ricerche fatte, perché OpenAI, così come Perplexity, ti permettono di fare delle ricerche sul web, ma è bene non proprio fidarsi ciecamente, darci un'occhiata. E in questo caso, visto che sono ricerche approfondite, addirittura l'azienda dice potrebbe metterci anche mezz'ora per fare questa ricerca. E il tema della fiducia del risultato è un dibattito importante. Dopo un anno di collaborazione si amplia e diventa strategica la partnership fra Stellantis e la startup francese di intelligenza artificiale Mistral. Fra i primi obiettivi, quello di realizzare un assistente virtuale per i passeggeri che potranno interagire con l'automobile in linguaggio naturale. E la collaborazione si estenderà anche ad analisi dei dati delle flotte, supporto alle vendite e anche alla produzione vera e propria di veicoli. Tra l'altro Mistral ha lanciato l'applicazione sia per iOS che per Android di un servizio di chatbot chiamato Le Chat, che secondo l'azienda è il più veloce al mondo. La potenza di calcolo in questo caso è fornita da chip non di Nvidia ma dell'americana Cerebras, che in effetti fa dei super chip che sono anche proprio belli grandi, specializzati in intelligenza artificiale. Un'ultima notizia riguarda il mercato delle ricariche elettriche, perché proseguono i progetti di estensione e potenziamento delle reti di ricarica per i veicoli elettrici, e pochi giorni fa ad Assago, alle porte di Milano, è stata inaugurata la stazione di ricarica più potente del sud Europa. Si tratta di 16 colonnine da 400 kW ciascuna, in grado di erogare un totale di 6,4 MW, una roba incredibile. Cioè, pensate che a casa vostra avete 3 kW, 6 kW, una roba del genere, 4 kW e mezzo. Una colonnina di queste ha 400 kW. Tra l'altro questo conferma anche che non c'è problema di fornitura di energia, magari c'è problema per portarla proprio in quel posto, però di energia ce n'è, questo non è un problema. L'investimento è stato effettuato da Electrip, che è una società che gestisce una rete di punti di ricarica in Europa e in Turchia. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Parliamo di intelligenza artificiale e del mercato dell'intelligenza artificiale in Italia, cioè di prodotti e servizi che vengono venduti alle aziende, quindi non stiamo parlando di investimenti in data center. Prima avevamo fatto riferimento a quel tipo di investimenti, qua parliamo di un'altra cosa, proprio il mercato delle soluzioni in Italia, nel nostro paese. Questa settimana sono stati presentati i dati dell'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano e ho incontrato Giovanni Miragliotta, il professor Miragliotta è uno dei direttori dell'Osservatorio.
È stato un anno in cui è andata a maturazione sostanzialmente l'ondata dell'intelligenza artificiale generativa che avevamo visto montare nell'anno precedente, e questo ha attivato, ha dato molta forza alla progettualità delle imprese, al punto che il mercato dei progetti in Italia in solo un anno è cresciuto quasi del 60%, arrivando a un valore di 1,2 miliardi di euro per le imprese italiane. È un numero che per i non addetti ai lavori magari può significare poco, ma in realtà su un perimetro molto focalizzato su cui noi lo misuriamo, cioè progetti, intelligenza artificiale, significa una crescita importantissima e una testimonianza quantitativa evidente dell'interesse delle imprese. È un mercato che si articola poi in ambiti dove sia l'intelligenza artificiale tradizionale, quella che in qualche modo si basa sull'analisi del dato, sulla previsione, sulla ricerca di anomalie, sulla ricerca di correlazioni, sia l'intelligenza artificiale generativa che va invece a lavorare sulla lingua, a lavorare sul dato meno strutturato, davvero adesso stanno lavorando a braccetto. 2024 è stato anche un anno positivo, in continuità, per quello che riguarda la produzione scientifica italiana, per quello che riguarda la produzione di nuove linee guida per l'adozione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, di cui ovviamente abbiamo molto bisogno. È stato anche un anno positivo dal punto di vista della crescita del numero di start-up e di un'apprezzabile crescita del loro finanziamento medio. Di questo è il novero delle buone notizie di quest'anno.
Ci sono anche delle notizie cattive, negative?
Diciamo che non ci vogliamo accontentare mai, però ci sono delle notizie non positive, oggettivamente non positive. La più importante credo che sia ormai da sottolineare il fatto che c'è un'evidente fuga dei nostri cervelli. Produciamo dottorandi, produciamo laureati STEM o laureati nel mondo data and AI, ma se guardo ad esempio le statistiche del nostro Politecnico, 20% di loro va all'estero, significa un numero davvero, davvero grandissimo, e questo ci deve far riflettere anche un po' sull'attrattività che noi stiamo costruendo a questi talenti, perché loro sono il nostro più grande investimento. Altre cose che non vanno tanto bene, chiaramente rimane un tallone d'Achille l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese. Ci sono come sempre dei casi sporadici, isolati, di grande lucidità manageriale, ma la figura complessiva non è incoraggiante, e noi ovviamente dobbiamo fare i conti col fatto che il tessuto economico italiano è largamente composto anche dal punto di vista occupazionale, non soltanto dal punto di vista del valore economico, ma appunto occupazionale, creato da questo tipo di imprese, che poi significa rallentare anche a tutto tondo l'esposizione di molti lavoratori, molti cittadini a questa tecnologia. Una terza area dove oggettivamente non siamo contentissimi è il fatto che il finanziamento medio per le nostre startup cresce, ma siamo ancora lontanissimi da quei valori che potrebbero consentire loro, di quelle più meritevoli, di scalare. Anche la pubblica amministrazione ha definito le sue linee guida, ci sono dei buoni asset infrastrutturali per il paese, sia dal punto di vista dei grandi database pubblici, sia dal punto di vista delle infrastrutture e centri di calcolo. Ma ancora una progettualità diffusa non c'è, il numero di progetti della pubblica amministrazione realizzati negli ultimi anni è tutto sommato ancora piccolo, limitato rispetto al potenziale, quindi anche quella è un'area dove le cose si muovono, ma desidereremmo che si muovessero di più.
Quando parliamo del mercato che voi avete analizzato, di questo 1,2 miliardi, parliamo di tecnologie prevalentemente di altri paesi che noi compriamo, acquistiamo e che integriamo in processi aziendali?
No, il mercato che noi andiamo a misurare è un mercato che ancora è prevalentemente fatto da progetti di intelligenza artificiale, in cui l'azienda ha il suo dato e sul suo dato ci sviluppa il suo modello. E questa è una cosa molto importante, perché se sul tuo dato sviluppi il tuo modello, hai in qualche modo la piena proprietà intellettuale, cioè è più forte la carica innovativa di quello che c'è dietro. Questa parte del mercato rimane prevalente. L'intelligenza artificiale generativa, quindi l'utilizzo in qualche modo di una AI as a service, in licenza, eccetera, ha chiaramente soppiantato alcune aree come quella del linguaggio, della manipolazione, dell'analisi del linguaggio, in cui si utilizzavano modelli vecchi che fanno i conti un po' con quella nuova capacità dei grandi modelli di linguaggio, e quindi lì certamente il peso su quella progettualità di utilizzo di modelli tra virgolette esteri è molto cresciuto. Il numero che abbiamo dato oggi è quasi 90%, però il fattore positivo è che altrove l'utilizzo appunto di AI as a service come generative AI ha fatto un po' una funzione di sblocco, di facilitare l'accesso, di rendere più trattabile o pretrattabile la conoscenza, il dato destrutturato, e questo ha contribuito appunto a far sviluppare anche progetti più tradizionali. Quindi io credo che tra breve noi faremo quasi fatica un pochino a distinguere i due mondi. Nei progetti che facciamo ad esempio con il laboratorio IRIC del Politecnico di Milano c'è un continuo interplay tra queste due tecnologie, fermo restando che persino il mondo dell'AI generativa, come lei sa, sta evolvendo. Non è detto che si andrà necessariamente in una direzione di modelli da fruire in cloud, ma ci possono essere modelli open source che verranno fatti funzionare in locale, veda il caso di DeepSeek, ma anche di altri modelli in passato. Quindi anche il tema architetturale è un tema in evoluzione, dove ancora non c'è un equilibrio come dire, chiaramente definito.
L'AI Act sta oggettivamente rallentando alcuni progetti, impaurisce le imprese o non è vera questa narrazione?
Allora, le imprese devono iniziare a farci i conti. Sul tema dell'AI Act io mi sento di fare in qualche modo un'esortazione, no? Un mercato senza regole, un mercato in cui, un po' come si diceva in passato, vai veloce e rompi qualcosa pur di vincere, è un mercato dove possono vincere gli attori più innovativi, ma possono vincere anche semplicemente gli attori più aggressivi, ok? E io non so, soprattutto in questa fase storica, con questo livello di sfide anche un pochino alla società democratica come l'abbiamo conosciuta fino adesso, non so se sia arrivato il momento di, come dire, dare via un pochino di credito nei nostri valori, perché questa cosa potrebbe renderci un filo più competitivi e più veloci. Bisogna trovare, come sempre, il giusto equilibrio. A mio avviso l'AI Act è uno strumento per rendere le imprese più competitive rispetto ai consumatori che prestano attenzione a certe cose, non meno competitive ma più competitive, un po' come quando lei va al supermercato e vede uno yogurt e lì c'è un bollino, questo bollino la fa stare tranquillo. È chiaro che se lei non è interessato alla sua salute, il produttore di yogurt che non segue le regole glielo potrebbe offrire a costi più bassi, certo. Però se uno ci tiene.
Certo, Capisco che potremmo stare a parlare due ore, però in generale, se parliamo di intelligenza artificiale generativa, che cosa ci stanno facendo le aziende? In quali ambiti applicazioni viene utilizzata di più?
Un ambito molto forte è quello della gestione della conoscenza aziendale. Oggettivamente le aziende stanno vivendo in questi anni una grande transizione generazionale. Dopo il Covid, con l'avvento della ondata di pensionamenti che si maturerà nei prossimi 5-6 anni, le aziende vedono indebolire la loro capacità di gestire la loro stessa conoscenza, la loro esperienza, quello che hanno fatto, quello che sanno, dove sono i loro dati, dove è il loro know-how, perché hanno progettato, realizzato le loro reti, i loro prodotti, i loro servizi, i loro cataloghi in certo modo. Allora, qui l'AI generativa sta facendo un grande lavoro per rirendere accessibile, per incrementare la formalizzazione, per elicitare alle volte anche la conoscenza aziendale e predisporla a delle applicazioni future in cui, in un contesto lavorativo diverso, le organizzazioni possano ancora farne tesoro. Quello è un ambito straordinariamente importante. Poi ci sono delle applicazioni invece, lasciatemi dire, un filo meno orientate alla strategia a lungo termine, che riguardano chiaramente il recupero della produttività sui processi, che riguardano diverse modalità di interagire, dialogare, esplorare il dato aziendale, il dato non strutturato, riguardano il supporto ai processi di innovazione, brainstorming. È un po' non soltanto un segretario, ma è anche un po' uno sparring partner quando tu devi confrontarti, affrontare temi che magari non ti sono nuovi, che ti richiedono delle prospettive multidisciplinari che non tutti noi possiamo avere. E poi ovviamente c'è il mondo del customer care, perché l'intelligenza artificiale generativa oggettivamente consente di immaginare un contatto con il cliente molto più pervasivo, molto più comodo, in tutte le lingue del mondo, in tutte le ore del mondo, e soprattutto consente di analizzare quello che il cliente ti ha chiesto, quello che il cliente ti dice, cosa che anche il migliore essere umano che ti risponde, gioco forza, non ha tempo di fare, non ha modo di fare. Quindi è un canale ricchissimo per esplorare la tua relazione col cliente e anzi trasformare la relazione col cliente in un'altra occasione per acquisire dati per conoscerlo. Questi sono gli ambiti, non sono pochi come vedi, e questo giustificano il grande interesse.
Un'ultima domanda in generale sull'atteggiamento delle imprese, tutte le imprese in generale, riprendendo anche il titolo del, voi scrivete giustamente, siamo solo agli inizi. Mi sembra, e forse è anche naturale che sia così, che quasi tutte le aziende siano veramente agli inizi dell'applicazione di questi sistemi, e ci sia anche una forse opportuna prudenza, quindi non siamo di fronte a casi già di eccellenza, già strutturati e già, come dire, normali nei processi aziendali. È così in generale?
È eterogenea la situazione, cioè è chiaro che se noi guardiamo delle aziende che sono puramente digitali, che hanno un business di servizio puramente digitale, quello che è il cosiddetto modello della AI Factory, cioè in cui la quasi interezza di molte pipeline della loro attività è affidata, in astratto lasciami dire, ad algoritmi, alcuni dei quali possono anche contenere intelligenza artificiale, quello è già una realtà estremamente più matura. Okay? Tu prova a pensare al tuo customer journey quando utilizzi i servizi di una piattaforma di contenuti. Lì dentro c'è, non dico tanto, direi quasi tutto. E su altri ambiti giustamente le aziende devono fare i conti con una trasformazione di processi, di modelli operativi che erano modelli operativi più tradizionali, molto più affidati, appoggiati all'essere umano, no? Alle sue capacità come elemento costitutivo del modello operativo stesso, e bisogna ripensare tutto questo e ripensare una condizione di mercato difficile, ripensarlo in una condizione in cui le tecnologie galoppano, quindi il rischio di investire, di buttarsi su un'ondata viene comunque percepito, no? Come un rischio concreto. Quindi è chiaro che questa cosa richiederà il suo tempo, e questo in sé non è neanche ovviamente sbagliato, negativo, perché essendo così dirompente la tecnologia ci deve essere il tempo per prenderne le misure con le sue implicazioni anche sociali, anche cognitive, anche legali. Quindi io onestamente non credo che sia né desiderabile né opportuno un mondo che alla cieca si butta su questi progetti. Le aziende pubbliche e private, organizzazioni pubbliche e private devono fare il loro piano, definire i loro portafogli di progetti, devono capire bene come misurano la trasformazione, l'incremento della loro maturità sotto tante dimensioni. Forse, mi permetto di dire, l'industry che vorrei vedere un po' più attiva, un po' più aggressiva, è la pubblica amministrazione, perché sul resto il focus è già davvero molto molto elevato.
Continuano ad uscire articoli, considerazioni, analisi, commenti su DeepSeek, anche se stiamo vedendo una sorta di rincorsa da parte degli altri attori sul mercato, una rincorsa anche piuttosto veloce e rapida. Tra l'altro, negli ultimi giorni sono cresciute le preoccupazioni di carattere di sicurezza, di segretezza dei dati trattati con DeepSeek, e infatti alcuni governi, ad esempio il governo dell'Australia, il governo della Corea del Sud, il governo di Taiwan, hanno vietato ai propri dipendenti di usare DeepSeek. Sono state fatte, insomma, molte analisi, e ne ho parlato con il professor Nicola Gatti, che insegna informatica e intelligenza artificiale al Politecnico di Milano. L'ho incontrato durante l'evento di presentazione dei dati di cui abbiamo parlato poco fa con il professor Miragliotta, cioè quelli dell'osservatorio, però ne ho approfittato per chiedere al professor Gatti una considerazione sulla portata innovativa di DeepSeek.
Allora, DeepSeek ha presentato di fatto un articolo con la descrizione di alcuni risultati. Quindi, dal mio punto di vista, il primo elemento è verificare che quei risultati siano corretti, perché questa è la prassi dal punto di vista scientifico. E questo vuol dire verificare che le performance dichiarate in quell'articolo siano vere. Questa cosa è realizzabile, adesso non proprio da tutti, ma quasi, perché si tratta di scaricare la rete neurale, che essendo open source è possibile farlo. I benchmark sono disponibili online, quindi si possono scaricare. Richiede un esercizio, un po' di tempo in cui uno va a fare il test e vedere appunto se i risultati in termini di performance sono corretti. Poi DeepSeek però introduce un altro aspetto, che è quello del training. Quindi una rete neurale tipicamente ha una fase iniziale di training, addestramento dei dati, in cui si vanno a mettere dei numerini all'interno di una rete, che sono i cosiddetti pesi, e poi l'utilizzo. L'utilizzo è verificabile, perché come dicevo prima, il codice lo posso scaricare, scarico benchmark, verifico che quella cosa è corretta. La parte di training è più difficile da verificare, perché il codice per il training in realtà non è disponibile in questo momento. All'interno dell'articolo si dice che sono state utilizzate determinate tecniche. Queste tecniche non sono non sono costruite ad hoc per quello che hanno fatto loro, ma sono tecniche già disponibili sulla letteratura scientifica, quindi chiunque lo può fare. Bisogna però essere capaci, conoscere la letteratura scientifica e prendere quegli strumenti. Dal punto di vista della verosimiglianza, cioè è ragionevole che quello che dice DeepSeek sia vero, io credo che lo sia. Il tipo di tecniche che loro hanno utilizzato sono tecniche assolutamente assodate, e si ritiene in letteratura scientifica che possano essere tecniche che vanno nella direzione che loro dicono. La cosa in realtà molto importante è che, essendo quell'articolo disponibile online, i risultati disponibili online, possiamo verificare da un lato le performance, dall'altro lato chi produce i grandi LLM mondiali può ispirarsi alle tecniche utilizzate da DeepSeek e replicare nei loro modelli quel tipo di tecniche di apprendimento.
Queste verifiche a cui tu facevi riferimento sono state fatte? C'è qualcuno che le ha fatte o le sta facendo?
Allora, che siano state fatte e complete, io oggi no, a me non risulta. Che qualcuno si metterà lì a farlo, ne sono abbastanza convinto. Sulla parte, allo stesso modo, sono assolutamente convinto che OpenAI e i grossi produttori, quindi sicuramente Meta, staranno provando delle nuove tecniche di training. È ovvio, fare un training di un modello richiede un bel po' di tempo, quindi devo innanzitutto capire quelle tecniche utilizzate, immaginare il processo di training innovato su ispirazione di quelle tecniche, implementarlo, testarlo, devo fare il training, quindi richiederà un po' di tempo. Però è indubbio che questo tipo di approccio verrà poi portato anche negli altri modelli.
Quindi mi sembra di capire, cioè da quello che ho capito, il funzionamento è verificabile, ma l'algoritmo, quindi il motore, il cuore del modello linguistico, del modello di intelligenza artificiale, il modello di ragionamento di DeepSeek, quello non riesce a capire se effettivamente è stato fatto anche con i costi che sono stati dichiarati, perché come è stato fatto l'addestramento non lo possiamo sapere, anche se il modello è open source.
Sì, esattamente non lo posso sapere. Dovrei cercare di replicare sulla base del know-how che io posso avere, io sviluppatore intendo dire, gruppo di ricerca con le informazioni date. E ovvio, non è una prova 100% esatta su quello che hanno fatto loro, può essere solo qualcosa che si avvicina. Però andremo a vedere se, torno a dire, i grandi produttori di LLM andranno a dire ho ridotto il numero di parametri perché l'efficienza è comunque mantenuta, l'efficacia in realtà, e i miei costi si abbattono in modo radicale, perché probabilmente un impatto c'è stato. Sono abbastanza confidente che ci sarà questo impatto.
C'è chi ha detto questa è una grande opportunità per l'Europa, perché questo dimostra che anche noi possiamo recuperare il terreno e il tempo che abbiamo perso, ma c'è anche chi ha detto questa era una cosa che avrebbe dovuto fare l'Europa. Tu che cosa pensi?
Io ritengo che tutte e due sono vere e non sono in contrasto in realtà una con l'altra, nel senso che è vero, l'Europa chiacchiera tanto e fa poco, e noi dovremmo in realtà mettere su dei gruppi e investire su questi gruppi con l'idea che se io faccio ricerca, la faccio per bene, e non stiamo parlando, come dire, di breakthrough scientifici, perché in realtà queste cose sono già pubblicate tempo fa, se io lavoro molto molto bene con grande attenzione posso avere in realtà un breakthrough dal punto di vista pratico dei risultati finali. Lo ha dimostrato DeepSeek, questo non esclude che possano esserci dei nuovi risultati in futuro. Quindi l'Europa in realtà dovrebbe ispirarsi a questo tipo di modello e costruire dei gruppi che poi facciano quello. Faccio notare che i 5 milioni di euro, da quello che si capisce, 5 milioni di dollari, dovrebbe essere la spesa di un training. Un training vuol dire che poi i miei dati, faccio il training. Non vuol dire che tutto mi è costato 5 milioni di euro, perché poi ci sono le persone. 200 persone, ingegneri, più magari qualche altra figura che sono coinvolti su DeepSeek, hanno comunque un costo. Quindi se io a livello europeo metto su un gruppo da 200 persone, ingegneri, che mi sviluppano una certa cosa e lo tengo su per un po' di anni, il costo esiste. Detto questo, non sono certo 500 miliardi di dollari che si immagina Trump. Ordini di grandezza sono radicalmente diversi.
Certo, a proposito di persone, una domanda sulla disponibilità di queste persone, perché una cosa che si dice spesso è che poi in realtà queste persone non ci sono, soprattutto in Europa, comunque è difficile attrarle. È così o non è così?
Allora, come faccio a produrre delle persone con questo tipo di skill? Dal punto di vista proprio accademico io ho bisogno indubbiamente una laurea con un certo tipo di competenze tecniche, ma questo non è minimamente sufficiente. Io ho bisogno di far vivere queste persone all'interno di un ecosistema in cui si fanno dei progetti innovativi di ricerca applicata, per carità, però in cui esiste un ecosistema, e questo non esiste di fatto a livello europeo. Uno dice potrebbe esistere a livello internazionale, certo, se io vado a Meta, se vado a DeepMind, se vado a OpenAI, quelli sono dei grandissimi laboratori con centinaia di persone che sviluppano quel tipo di ricerca, e proprio fare ricerca non fine al progetto consulenziale tipicamente del mondo italiano, ma faccio una ricerca con un orizzonte di 3-4 anni in cui so che magari i primi 2 anni io non ottengo nessun tipo di risultato, ma ho prodotto un know-how e ho formato persone che poi domani mi permettono di fare cose importanti. Questo manca. Comunque DeepSeek, 200 persone, come dicevo prima, a livello italiano, pensare a un gruppo, sostanzialmente un laboratorio di ricerca di 200 persone focalizzato su un problema, in questo momento per me sembra quasi immaginabile, ma quindi immaginabile.
Adesso cambiamo argomento, anche se un po' di ingredienti di intelligenza artificiale li ascolteremo anche nei prossimi minuti, e poi torneremo in coda alla nostra trasmissione come ultimo tema a parlare delle linee guida che sono state pubblicate dalla Commissione europea per far capire meglio agli addetti ai lavori che cosa è permesso e che cosa non è permesso per quanto riguarda gli usi cosiddetti vietati dell'AI Act, cioè il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Ci arriviamo tra poco. Adesso ci occupiamo di tecnologie indossabili e in particolar modo di un segmento che viene definito MedTech, il settore della medicina e della salute, potenziato dalla tecnologia. C'è il FinTech, l'InsurTech e tutta una serie di altre cose. Esiste da qualche anno anche il MedTech. Allora, in settimana EssilorLuxottica ha annunciato di avere ottenuto dalle autorità americane ed europee l'autorizzazione a vendere senza prescrizione medica un nuovo prodotto che, direi, definisce anche una nuova categoria di prodotti chiamato Nuance Audio Glasses, occhiali che aiutano a mettere a fuoco quello che vediamo, ma anche l'audio. Quindi servono per sentirci meglio, non solo vederci meglio, per quello che si dice una nuova categoria di prodotti, perché effettivamente non c'era un prodotto di questo tipo. Allora, di questo ho parlato con Federico Buffa, che è il responsabile marketing, prodotto e innovazione in EssilorLuxottica.
Lo definiamo come un dispositivo medico che, col carattere e lo stile di un bell'occhiale, indirizza e cerca di risolvere e correggere due difetti in un colpo solo, quello visivo e quello uditivo. È un prodotto che porta con sé dell'innovazione tecnologica pesante, perché non solo può fare quello che un normale apparecchio acustico può fare, ma lo fa totalmente nascondendo totalmente, con una tecnologia totalmente invisibile, e quindi, pur essendo un normale e anche un bell'occhiale, riesce a fare la funzione di un dispositivo medico per ipoacusia. La cosa in più è che c'ha il segreto, il superpotere, che il processore che sta dentro questo occhiale, che fa girare l'algoritmo, è in grado di farci sentire di più e meglio solo ciò o chi ci interessa, e tutto il resto invece non lo amplifica.
Infatti adesso diciamo qualcosa sulla tecnologia. Non è un apparecchio acustico, è un occhiale evoluto e fa parte di quella categoria che ormai commentiamo da anni, degli indossabili. Quindi stiamo parlando di wearable, tecnologia indossabile. Dici qualcosa di più sulla tecnologia?
Allora, tecnologia indossabile è tutto ciò che, tramite l'elettronica e tramite la digitalizzazione di componenti e di funzioni, rende un oggetto che noi indossiamo attivo. In questo caso la tecnologia che c'è dentro sono 5 microfoni, un amplificatore, 2 altoparlanti, una batteria, ma soprattutto un processore che riesce, così potente da riuscire a far girare in tempo reale un algoritmo che permette di amplificare solo cosa guardiamo e restituircelo amplificato di 4 o 6 decibel in tempo reale senza latenza. Quindi diciamo più che un hearing aids è un superpotere, perché in qualche modo può da un lato indirizzare e correggere un difetto di un'ipoacusia leggera o media, dall'altro in realtà anche per chi ci sente bene in una situazione conversazionale di rumore di fondo o di difficoltà a intercettare o a focalizzarsi su un qualcosa, ecco, aiuta proprio a portare il focus e l'attenzione, avvicinando non fisicamente ma come punto d'attenzione la sorgente a cui noi siamo interessati.
Sta per uscire sul mercato, quindi è imminente. Dove e quando?
Allora, stiamo in questi giorni iniziando proprio le procedure di vendita negli Stati Uniti, perché abbiamo ottenuto la clearance della Food and Drug Administration come dispositivo medico OTC, over the counter, e quindi dispensabile in diversi punti di vista senza l'obbligo della prescrizione del medico. Dall'altra parte abbiamo ottenuto anche la marchiatura CE come dispositivo medico in Europa, e un po' per volta, partendone da marzo in Italia e negli altri 5-6 paesi europei, un po' per volta andremo in rollout in base anche alle regole che i vari ministeri della salute ci daranno per distribuirlo.
Siete arrivati a questo prodotto, non dico solo, ma sicuramente un bel lo slancio ve l'ha data l'acquisizione di più di una startup, giusto?
Sì, diciamo il progetto è partito 4 anni fa con un'esigenza chiara. Fra l'altro allora c'era ancora il nostro presidente Leonardo Del Vecchio, che era un portatore di hearing gates e di dispositivi acustici e faticava a tenerli tutto il giorno, e quindi ci aveva un po' challengeato noi ingegneri dicendo: ma possibile che non riuscite a inventarmi un qualcosa che non mi faccia portare ste robe? Di lì era partita una ricerca tra un po' tutti gli evangelis di tecnologia nel mondo. Avevamo iniziato a identificare una serie di startup che stavano lavorando dei concetti di diciamo focalizzazione o di amplificazione mirata tramite algoritmi. A quel punto abbiamo identificato un'acquisizione che si chiamava Nuance Hearing nel mondo israeliano, e abbiamo iniziato però a sviluppare tutta la meccanica e tutta l'elettronica miniaturizzata che permettesse di ospitare questo algoritmo e questo processore dentro una montatura, perché allora questo dispositivo girava solo su un dispositivo da tavolo, un microfono da tavolo. Poi siamo andati avanti perché l'avvento anche dell'artificial intelligence ci ha portato a pensare come evolvere l'algoritmo, e quindi recentemente abbiamo fatto un'altra acquisizione importante, una startup in Francia che si chiama Pulse Audition, che è proprio specializzata in algoritmi autogenerati da artificial intelligence sul mondo proprio della correzione uditiva, sulla gestione del suono. Quindi è un susseguirsi di investimenti su un terreno fertile, cioè la capacità nostra di disegnare prodotti indossabili sul viso, begli occhiali, e la capacità nostra di industrializzarli in maniera che possano ospitare la tecnologia necessaria per far girare questi algoritmi.
E qui ti faccio una domanda che allarga un po' il quadro, perché effettivamente noi negli ultimi anni, sicuramente il prodotto di cui si è parlato di più è quello che avete sviluppato assieme a Meta, stiamo vedendo una evoluzione dell'occhiale, che è uno strumento molto semplice da un certo punto di vista. Poi voi l'avete arricchito col design, con tecnologia per quanto riguarda i materiali, le lenti, insomma di tecnologia ce n'è molta. Però stiamo facendo in questi ultimi anni effettivamente un passo in avanti, sicuramente lento, perché la tecnologia, miniaturizzare questa tecnologia non è semplice. Ecco, in generale che cosa sta succedendo? Qual è anche la vostra visione?
Allora, partiamo da un punto fermo. L'occhiale siede in una zona del nostro corpo che è la zona più sensorizzata che abbiamo, ok? È un punto privilegiato. È un punto privilegiato sotto due aspetti. Uno, appunto, il fatto che è vicino a tutta la nostra sensoristica, ok? E il secondo è che comunque ci caratterizza in maniera molto forte, più di un orologio, più di un braccialetto, più di un anello, perché è proprio sul nostro volto. E quindi lo studio che abbiamo iniziato a fare allora, quando abbiamo iniziato a approcciare i primi tentativi di wearable technology, stiamo parlando di più di 10 anni fa, vi ricordate Google Glass, qualche fallimento anche sulla strada l'abbiamo fatto, ci ha fatto focalizzare su questi due aspetti, cioè l'ipersensorizzazione del nostro volto, per cui abbiamo tutto in quella zona lì, l'udito, la vista, l'olfatto, il gusto, e la nostra capacità di vestire il volto in una maniera caratterizzante, perché ci sono degli aspetti anche emozionali, emotivi, che il consumatore alla fine non è disposto a scendere a compromessi con queste cose. Per cui pensate al discorso dell'audio di prima, lo stigma di indossare una protesi acustica e di comunicare a tutti che uno ha un difetto uditivo è una barriera per tanti oggi, anche nell'industria attuale. Quindi, così come lo è stata una barriera per tanti accettare la correzione delle lenti, perché era interpretato l'occhiale come un dispositivo correttivo, ok, per qualcuno che portava un difetto, un handicap. Poi un po' per volta è diventato un oggetto di moda. Oggi è diventato un oggetto di moda caratterizzante, con delle funzionalità sempre più spinte, sia professionali, sia di divertimento, sia di lifestyle, sia di moda. Ma nel momento in cui gli si combinano sensoristiche che la tecnologia oggi ci offre, e sommato a dove risiede sul nostro volto, può veramente diventare un gateway, un cancello per interagire con noi, per lasciare la tecnologia interagire con noi in maniera seamless, cioè in maniera più automatica, meno gestuale di quanto lo sia stato fino ad ora il telefono o lo smartphone. Quindi quello che ci immaginiamo è che questa strada vada avanti, e un po' per volta tante funzioni che noi oggi svolgiamo, tanti interfacciamenti che facciamo con la tecnologia attraverso lo smartphone, attraverso lo smartwatch, ci immaginiamo che si spostino un po' per volta in maniera quasi, diciamo, automatica, quasi naturale nel mondo dell'occhiale.
Senti, tutta questa evoluzione in parte si scontra anche con la durata delle batterie. Che cosa siete riusciti a fare in questo Nuance, questo nuovo occhiale?
Beh, sicuramente diciamo anche la tecnologia anche nella gestione dell'energia per anche altri settori, cosa sta succedendo nell'automotive, sta avanzando velocemente, molto velocemente, e quindi il rapporto volume capacità elettrica e durata di ricarica sicuramente sta migliorando di mese in mese. Oggi quello che siamo riusciti a fare su Nuance è veramente con pochissimo volume ad avere una batteria che ti garantisca un utilizzo continuativo di 8 ore, che praticamente è la tua giornata diciamo attiva, e poi ti permette di caricarlo in pochi minuti appoggiandolo su una piastrina in maniera veloce. Però cioè, quello che sta venendo fuori con le batterie a stato solido, quello che stiamo vedendo anche per altri settori, ci dice che la batteria non sarà un problema. Già oggi non è più un ostacolo, per essere miniaturizzata lo sarà sempre di meno.
Oggi quando anneghiamo tecnologia, anneghiamo software dentro un prodotto che fino a pochi anni fa non aveva nessun contatto col software, siamo anche legati a tutto il tema dell'aggiornamento software. Questo occhiale intanto vive anche da solo o deve essere connesso allo smartphone e poi deve banalmente essere aggiornato? Cioè a un certo punto magari mi arriva una notifica, se non aggiorno questo occhiale non mi funziona più. Sono domande banali ma che ci fanno pensare a questo mondo che si sta trasformando velocemente.
Ah, nello specifico caso di Nuance è stato disegnato proprio per poter vivere praticamente senza il telefono, ok? La prima cosa da fare è proprio l'abbinamento a un telefono, semplicemente per codificare l'inizio di utilizzo e per far partire l'algoritmo la prima volta. Dopodiché, naturalmente, avere la possibilità ogni tot di aggiornarsi, cioè attaccarsi a una rete telefonica tramite il Bluetooth e avere un aggiornamento di software, farà sì che ti permette di avere magari degli upgrade che un po' per volta sviluppiamo. Quindi oggi ho comprato il prodotto e ce l'ho col software all'ultima versione, nel frattempo noi andiamo avanti a sviluppare e tra 6 mesi, un anno puoi ricollegarti e aggiornare, ma non è obbligatorio per la funzione. La funzione è una funzione stand alone che può anche essere acceso, spento, riposto, ricaricato, alzare, abbassare il volume anche con un piccolo telecomandino che ti tiene in tasca senza il telefono.
Ultima domanda è sui prossimi mesi e anni. Ci dai un'idea di quale sarà l'evoluzione ulteriore degli occhiali che vedremo? Beh, dal punto di vista tecnologico, non di design, che poi alla radio sul design facciamo un po' fatica, no?
Beh, design sarà sicuramente ogni giorno più belli, questo non c'è dubbio. Però al netto di questo, le traiettorie sono abbastanza diciamo condivise e ben raccontate. Sicuramente oggi gli effetti di gestione di un image capturing, quindi di una presa dell'immagine, condivisione dell'immagine, di un ricevimento, di uno scambio con un virtual assistant abilitato dall'artificial intelligence con dei comandi vocali è già il presente. Quello che si immagina come prossimo passo è aggiungere anche un'interazione visiva e quindi avere delle lenti che diventano anche dei piccoli schermi in cui in qualche modo riusciamo anche a vedere qualche cosa, e quindi tutto il mondo della augmented reality, quindi rispetto agli schermi gioco di oggi che sono totalmente immersivi e sono virtual reality, avere invece un qualcosa in proiezione sulla lente ma che in trasparenza si aggiunge un mondo virtuale a un mondo reale, quindi una realtà aumentata. Per cui penso che nei prossimi 5-6 anni vedremo incominciare a apparire su alcuni dei nostri occhiali e in giro per le città, occhiali che ti permettano anche di visualizzare un qualche cosa. Già oggi ti permettono, guardando un qualche cosa, di ricevere un'informazione su quel qualche cosa, ma un'informazione audio. Domani potremo avere un virtual assistant che mi dà anche delle informazioni video.
La voce di Federico Buffa, responsabile dell'innovazione del prodotto del marketing in Essilor Luxottica. E in effetti, come diceva, una sorta di prodotto che dà i superpoteri, perché li ho provati e in effetti la sensazione è molto particolare, perché tu ti sposti e in base a dove guardi viene amplificata la voce tipicamente della persona che stai ascoltando. Poi ovviamente potrebbe esserci anche una fonte sonora diversa. Mi sembrano molto efficaci. Poi io ci sento bene fortunatamente, quindi dovrebbero provarli quelli che non ci sentono bene. Come abbiamo detto anche nell'intervista, non è un apparecchio acustico che sostituisce l'apparecchio acustico di chi è proprio sordo. Si tratta di un potenziamento per chi ha qualche piccolo problema. Adesso cambiamo argomento, ma in realtà parliamo di prodotti, perché GfK ha pubblicato i dati sull'andamento della Consumer Technology, quindi la tecnologia di consumo, quella che una volta si chiamava Consumer Electronics, ma il concetto di technology è un po' più ampio. Allora, i dati del mercato 2024, mercato italiano. Allora, facciamo il punto con Fabrizio Marazzi, che all'interno di GfK si occupa delle ricerche non solo in Italia, anche per buona parte del sud Europa. Fabrizio, bentornato, grazie di essere con noi.
Grazie mille Enrico, grazie a te.
Uno sguardo generale su questo 2024 che si è appena concluso, come è andato l'anno?
Allora, parliamo di un mercato che si è chiuso intorno ai 16 miliardi, diciamo, sul totale tecnologie di consumo, leggermente negativo per quanto riguarda i valori, parliamo di un meno 0,6%, qui ovviamente sempre rispetto al 2023, e qui ti ricordo che parliamo di un perimetro, diciamo quello retail, quindi consumer, quindi escludiamo la parte B2B, soprattutto per i prodotti dell'information technology.
Perfetto, se guardiamo i settori con cui voi dividete questo mercato, quali sono andati particolarmente bene, poi facciamo riferimento invece anche a quelli dove le cose non sono andate bene.
Allora, è andata bene la parte, diciamo, di elettrodomestici, quindi il piccolo e grande elettrodomestico. Quando parliamo di piccolo elettrodomestico, ricordo che parliamo, insomma, dei prodotti per la pulizia della casa, per la cura della persona, insomma, prodotti per la cucina. Grandi elettrodomestici, ovviamente parliamo di lavaggio piuttosto che la parte di freddo, ecco, quindi diciamo dalle lavatrici alla parte di frigoriferi. È andata molto bene anche la parte di aria condizionata. Nei settori invece che non sono andati particolarmente bene, parliamo in questo caso dell'IT, insomma, che quando parliamo di tecnologia è sempre più importante, quindi IT e Office, che hanno fatto registrare un meno 4%, la parte di audio-video anche in questo caso un meno 4,5%, e la telefonia, diciamo, che è rimasta abbastanza stabile, meno 1% poi alla fine dell'anno. Prima parlavo appunto dei settori anche qui che sono cresciuti, considera che il piccolo elettrodomestico ha fatto registrare un più 6,5%, che non è male, il grande elettrodomestico un più 1%, quindi questo è un po' l'overview riguardo ai vari settori.
È andato male o comunque non particolarmente bene, comunque c'è un dato negativo, il, come dicevi tu, home office, quindi tutte quelle tecnologie a partire dai computer che possono che ci possono servire per lavorare a casa. Quindi non c'è stato, almeno per adesso, non registriamo nessun effetto intelligenza artificiale, cioè non è che i consumatori sono desiderosi di comprare prodotti nuovi perché così possono farci girare dei sistemi di intelligenza artificiale.
Esatto, dici bene, sia la parte di mobile computing, quindi PC, i notebook, ecco, ha fatto registrare un meno 5%, più o meno è lo stesso trend che ha fatto registrare anche i desk, quindi possiamo dire effettivamente questo, che oggi, diciamo, che non è ancora un key driver, diciamo, la parte di intelligenza artificiale per tutta quella che è la parte relativa al mondo del PC consumer in questo caso. Sempre parlando di intelligenza artificiale, ti parlo di smartphone in questo caso, gli smartphone hanno in questo caso fatto registrare un meno 1% per quanto riguarda il valore sull'anno, meglio a volume, nel senso che i volumi invece sono cresciuti, parliamo di un più 2%, però anche qui quello che potrebbe essere il beneficio dell'intelligenza artificiale nell'ambito del consumatore è ancora un fenomeno che deve svilupparsi. Ecco.
Certo, semmai si svilupperà, perché poi adesso cominciano a uscire modelli sempre più leggeri e quindi forse non serve nemmeno più avere un computer performante. Però vedremo, questo sarà un tema del 2025. In una mini classifica dei prodotti, invece abbiamo parlato di categorie, di prodotti più venduti, che cosa mettiamo sul podio?
Allora, i prodotti che sono cresciuti di più rispetto all'anno scorso, abbiamo parlato anche, diciamo, in precedenza, sono sicuramente la parte di, allora, friggitrice d'aria, un po' il fenomeno che continua a ad esserci. Parliamo di quelli prodotti anche per la cura praticamente dei capelli, sempre quindi di hair styler, ecco, chiamiamoli così, tutta la parte di preparazione cibi, e se guardiamo la parte di grandi elettrodomestici, la parte di asciugatrici in Italia hanno ancora livelli di penetrazione ampi, nel senso che non tutte le famiglie hanno ancora un'asciugatrice, quest'anno sono cresciute del 13%. Ti segnalo però anche, come parliamo sempre anche qui in questo caso della parte IT, ad esempio i monitor sono andati particolarmente bene, quindi ha fatto registrare un più 5% nell'ambito consumer, anche tutta quella che è la parte, diciamo, di modem e router, anche in questo caso continuano gli italiani a provare a connettere le proprie abitazioni, quindi anche questo ha fatto registrare un più 5%, e i tablet, ecco, se nella parte di PC ho prima elencato, insomma, i trend negativi di desk e di mobile, la parte di tablet invece fa registrare quasi un 7% di crescita rispetto all'anno scorso, quindi possiamo anche dire che in alcuni casi si rinuncia al PC in casa per un tablet. Qui in questo caso possiamo dire anche che parliamo soprattutto dell'alto di gamma, quindi è effettivamente una considerazione che si può fare.
Abbiamo detto all'inizio che è stato un 2024 con un mercato sostanzialmente stabile a valore, lo è stato anche per i volumi, quindi c'è una correlazione tra valore, quindi anche i prezzi medi e i pezzi venduti?
Sì, assolutamente. A livello di totale il dato è stabile per quanto riguarda, quindi ha chiuso esattamente allo stesso numero, quindi allo stesso trend a zero praticamente dell'anno precedente. Qui ovviamente i settori invece hanno fatto, insomma, registrare dei trend a livello di volume un po' differenti, ad esempio la parte di audio-video ed è cresciuta di più a volume che non a valore. La parte di telefonia è abbastanza simile il trend sia a volume che a valore, e invece insomma i volumi sono cresciuti nella parte di piccolo e grande elettrodomestico rispetto all'anno passato, quindi diciamo allineati con quelli che sono i dati che abbiamo elencato prima per quanto riguarda il valore.
Certo, poi ovviamente potremmo stare a discutere ore, e sicuramente voi nei vostri eventi fate un sacco di considerazioni, perché andrebbero incrociati per ogni prodotto, per ogni settore, l'andamento del valore con i prezzi medi, con i volumi, con le promozioni, cioè, però andremo un po' troppo nel dettaglio e sarebbe un po' troppo complicato. Ti faccio un'ultima domanda su, te la faccio sempre questa, giusto per capire come cambiano e come vanno le cose, le vendite online. Sappiamo che il nostro mercato, cioè l'Italia, è tra i più bassi come penetrazione delle vendite online. Che dato vi fornisce questo 2024?
Allora, confermo quanto dici, nel senso che parliamo di un mercato online che è cresciuto, però parliamo di una crescita dell'1% rispetto, insomma, al mercato che abbiamo detto prima, insomma, decresceva. L'Italia oggi, diciamo che nella tecnologia, il canale online vale il 27% del fatturato, vuol dire che effettivamente rispetto ai paesi europei siamo ancora molto indietro, la media europea ormai è quasi vicina al 50%, ci sono paesi, se penso a UK o altri paesi che siamo paesi, diciamo, nella parte nordics dell'Europa, dove siamo sopra il 50% addirittura, quindi l'Italia da questo punto di vista, in Italia è ancora molto forte anche il peso della parte, diciamo, dei punti vendita tradizionali, dei punti vendita fisici, anche a livello proprio di numerosità, quindi anche questo è un altro dato. Certo. Punti vendita tradizionali che alla fine hanno fatto registrare un -1,1, poi sì, il sì. Saldo, quel -0,6 che dicevamo, sempre per quanto riguarda il valore.
Certo, poi insomma, comunque sostanzialmente, insomma, quando stiamo sul -1 più 1, stiamo parlando di un mercato che sostanzialmente è stabile. Ringrazio Fabrizio Marazzi per essere stato con noi, a presto.
Grazie mille, a te, ciao ciao.
2024.
In questi giorni c'è una discussione abbastanza accesa, sicuramente tra gli addetti ai lavori, soprattutto tra gli addetti ai lavori, anche di gente che magari non ci capisce niente, le spara un po' grosse, e invece c'è gente che ci capisce e ne sta discutendo con competenza, dopo la pubblicazione da parte della Commissione Europea delle linee guida sulle pratiche di intelligenza artificiale esplicitamente vietate dall'AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Allora, intanto partiamo da che cosa c'è scritto in questo provvedimento, in queste linee guida. Saluto Valentina Frediani, avvocato esperto di diritto e tecnologia, fondatrice dello studio legale Collin & Partners. Grazie di essere con noi, bentornata.
Grazie a voi.
Partiamo dal cosa c'è scritto, che cosa c'è dentro a questa, queste pagine, che sono anche molte, poi magari facciamo un accenno anche a questo, a queste linee guida che sono state pubblicate in settimana dalla Commissione Europea.
Allora, abbiamo quantitativamente molte indicazioni, perché sostanzialmente queste linee guida vanno a specificare tutte quelle applicazioni considerate inaccettabili dal punto di vista dell'AI Act, quindi non possono essere sviluppate in ambito di intelligenza artificiale, perché sono state classificate come applicazioni che possono mettere a rischio i diritti fondamentali, la sicurezza e le libertà individuali. Quindi un po' un manuale descrittivo, sostanzialmente un punto di riferimento normativo descrittivo di ciò che non può essere fatto rispetto a quello che poi è il tema dell'intelligenza artificiale, dove come legge l'AI Act stesso chiede di andare a fare delle valutazioni su quello che è l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle libertà, la sicurezza, i diritti fondamentali, e poi sulla base della classificazione che viene fatta devono essere rispettate determinate norme. Qui proprio abbiamo l'elenco di ciò che è strettamente vietato. Quindi inutile andare a fare investimenti o andare a creare questo tipo di applicazioni, perché saranno poi perseguibili, non possono stare sul mercato.
Ok, prima di fare degli esempi, una domanda, visto che stiamo parlando di 140 pagine, adesso poi sono un po' il succo sono un po' meno, perché c'è sempre anche l'elenco, alcune considerazioni, eccetera, eccetera, ma c'era proprio bisogno di 140 pagine?
Guarda, a questo giro secondo me sì, e voglio giustificare. Noi abbiamo parlato qualche mese fa di intelligenza artificiale a una tavola rotonda insieme con alcuni fornitori e sviluppatori sui sistemi di intelligenza artificiale. Se ti ricordi, erano molto critici sul tema dell'aleatorietà che portava con sé l'AI Act, quindi dicendo: ma alla fine si investe, ci sono dei diciamo delle specifiche che non sono chiarissime, come posso muovermi in un'incertezza legislativa. Allora delle due l'una. Adesso invece il legislatore è arrivato a concludere un documento effettivamente corposo, ma che contiene delle indicazioni specifiche, e quindi questo, per chi sviluppa e per chi acquista intelligenza artificiale, sì, è uno strumento importante, perché almeno sa quali sono i confini allo stato attuale che non possono essere varcati. Quindi a questo giro spezzo una lancia a favore del legislatore, perché quello che poi è scritto non è contestabile.
Certo, anche perché poi, adesso io non sono un avvocato, però per un avvocato 140 pagine si leggono in una boccata d'aria, no? Abituati a tomi.
Sei ottimista da questo punto di vista, e più che altro diventano poi un punto di riferimento estremamente importante, anche per le similitudini magari che si potrebbero andare a creare. Quindi diciamo che legalmente parlando, dove io ho certezza, dove io ho un'elencazione, posso dare delle certezze ai clienti. Questo è fondamentale in un ambito, in questo momento di mercato, dove c'è una forte spinta verso l'intelligenza artificiale.
Certo, possiamo fare degli esempi di cosa, quindi a questo punto c'è proprio scritto, perché nell'AI Act ci sono alcuni esempi, cioè si possono anche desumere alcuni esempi, però in questo caso sono proprio scritti nero su bianco, cioè questo non si può fare.
Guarda, ci sono diverse classificazioni. Io ho scorso il documento anche per cominciare ad avere un orientamento, perché poi è uscito appunto in questi giorni, e quindi merita una lettura attentissima, visto poi la funzione che dovrà avere rispetto a chi realizza o chi compra queste soluzioni o importa queste soluzioni, perché poi abbiamo un problema extraeuropeo. Allora, vengono proibite ad esempio tutte quelle che sono le applicazioni di intelligenza artificiali che possono adottare delle tecniche subliminali o manipolatorie per il comportamento di un individuo, no? Quindi portarlo anche a delle decisioni, pensa a tutto quello che può essere utilizzato a livello di social. Sono vietate completamente tutte le tecniche di intelligenza artificiale che possono sfruttare delle vulnerabilità di gruppi che vengono considerati particolarmente influenzabili, pensa ai bambini, le persone con disabilità, persone che possono avere delle fragilità. Tutto quello che riguarda ad esempio l'identificazione biometrica in tempo reale negli spazi pubblici da parte delle autorità, salvo proprio situazioni estreme come può essere la lotta al terrorismo, quindi è molto importante anche questo rispetto al rapporto con le entità pubbliche. Tutto quello che riguarda l'analisi e il riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro, negli istituti scolastici, quello che si può poi tradurre a livello discriminatorio. Chiaramente sono andati a classificarle, poi si entra nel merito delle singole caratteristiche, ma se si fa sulla base anche di questi esempi, si ricerca un filo conduttore, ovviamente, perché sono strumenti che possono in qualche maniera andare a condizionare, no, le libertà individuali, e soprattutto in una maniera non dichiarata. Possono andare a sfruttare delle vulnerabilità e quindi anche mettere a rischio il diritto fondamentale di poi assumere le decisioni liberamente.
Certo, poi sulle previsioni dell'IACT e anche proprio sulla definizione di tutto quello che è esplicitamente vietato, c'è un dibattito aperto da tempo e magari che porterà anche a delle modifiche prossimamente. Rispetto in generale alla normazione così abbondante che in Europa abbiamo, soprattutto in ambito tecnologico, visto che tu ti occupi di tecnologie, possiamo dar ragione a quelli che dicono: ragazzi, stiamo un po' esagerando? Perché allora diciamo che le norme sono cresciute e sono aumentate un po' in tutto il mondo, in tantissimi ambiti. Pensiamo ad esempio all'ambito finanziario: negli ultimi anni c'è stata una proliferazione di norme un po' in tutto il mondo, quindi non è vero che solo in Europa normiamo e gli altri fanno altro, però effettivamente qua siamo di fronte, al di là di queste linee guida in generale, che cosa possiamo dire sulle tante norme che abbiamo di vario genere sulla tecnologia?
Guarda Enrico, io sono 25 anni che mi occupo di diritto delle tecnologie e mai come negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato questo aumento esponenziale della normativa in ambito informatico. Allora, da una parte la mia valutazione, io esprimo ovviamente una valutazione personale, perché questo si può dire, è un bene, perché c'è una valorizzazione di aspetti che sono rimasti proprio allo stato brado per diversi anni. Vedi il tema della cybersicurezza, che poi si ripercuote anche a livello di costi, a livello sociale o altro. Dall'altra, non è tanto e solo il proliferare delle norme, che poi devono essere affrontate e portate a terra in maniera semplificata. Il problema è che poi non solo il legislatore europeo produce tanto, ma poi ci si va a costruire sopra dei castelli e si spara con il cannone Moscerini. Quindi è un tema anche di proporzionalità. Se ci fai caso, le norme degli ultimi anni a livello europeo sono moltissime basate su un tema di accountability, quindi c'è un tema anche di proporzionalità nella responsabilità, e questo è molto importante. Non solo la norma dice sì, ci sono tante norme che proliferano, sì, perché si è sviluppata la tecnologia e bisogna andare a regolamentare, altrimenti ci sono dei rischi enormi. Dall'altra però bisogna portarle a terra in maniera reale, sostanziale. Il rischio secondo me è la discrasia che c'è tra il legislatore e poi l'applicazione effettiva. Poi il numero, la quantità diventa difettoso, perché orientarsi poi può diventare, diciamo, problematico, e anche gli imprenditori poi cominciano a sentire sti gravami sempre più pressanti, perché si traducono in investimenti ed effort aziendali. Ma la verità è che ogni norma oggettivamente in ambito di informatico ha una sua ratio e ha un suo perché, e quindi nel capire questo la porti a terra in maniera idonea e proporzionata. Questo è il senso.
Però stiamo effettivamente un po' esagerando?
Stiamo esagerando, perché poi non è la singola norma, quello che ti dicevo, non è tanto il numero, è poi voler andare su delle virgole. Sì, stiamo esagerando, questo te lo posso confermare, anche da addetta al settore, perché partono treni troppo veloci, troppo repentini, e si deve dare modo poi realisticamente alle aziende e agli enti di poterle realizzare. Quindi sì, e poi dovremmo anche fare dei testi unici, unificarle, perché non posso andare su delle tematiche, il tema della NIS2 e si incrocia con la privacy, si incrocia con l'intelligenza artificiale. Cioè a un certo punto dovranno venire fuori anche dei testi unici, ma poi sarà nelle corde dell'evoluzione normativa, mi voglio augurare.
Ringrazio l'avvocato Frediani per essere stata con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi.
In questa puntata non ci siamo occupati, almeno in modo esplicito, con un approfondimento con un ospite, del caso che vede al centro un uso
illecito o quantomeno scorretto, poi lo definiremo meglio nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane, di uno dei programmi spia più potenti al mondo, lo spyware Graphite della israeliana Paragon Solutions, che tra l'altro da dicembre è stata acquisita dal fondo americano AE Industrial Partners. Il caso è prevalentemente politico, o comunque si sta trasformando pesantemente in un caso politico anche piuttosto grave, molto grave, anche se si basa su un prodotto tecnologicamente molto sofisticato. Sappiamo che Meta, grazie al lavoro del laboratorio no profit Citizen Lab di Toronto, si è accorta a fine dello scorso anno che WhatsApp era stato infettato da questo spyware e una novantina di telefoni in 14 paesi europei, 7 in Italia, sono stati oggetto di un'attività di spionaggio. Parlo di telefoni, però è presumibile che dietro al telefono ci fosse una persona, cioè quel telefono sia stato infettato per spiare una persona, non tanto il telefono ovviamente, però di fatto tecnicamente questo è. Meta ha avvisato le persone coinvolte con un messaggio sullo smartphone. Sappiamo che la società Paragon Solutions ha tra l'altro rescisso il contratto con l'Italia e quindi con una delle agenzie di intelligence del paese, perché non sarebbero stati rispettati i termini di utilizzo, e questa già è una cosa gravissima, una pessima figura che l'Italia ha fatto. E tra l'altro questo non deve stupire, perché questo tipo di software viene trattato come le armi, la vendita è soggetta ad autorizzazione governativa. E tra l'altro in questo caso specifico sappiamo che era stata data un'autorizzazione ad essere venduto solo a paesi alleati degli Stati Uniti. E tra l'altro molte di queste società sono molto attente all'uso che ne viene fatto, le più serie sono molto molto attente. Un conto è se lo usi contro la criminalità, un conto se vai contro le regole più elementari della democrazia, spii un civile, un giornalista, un attivista, come si sta capendo in questi giorni è stato. Quindi la società ha detto no, per questo tipo di uso noi non ve lo concediamo. Poi è ovvio che in questo mercato complesso possiamo pensare che le società dicano noi lo vendiamo solo ai buoni, agli stati, poi lo vendano anche a entità discutibili, però stiamo a quello che viene dichiarato. Il punto, dicevo, non è è soprattutto non tecnologico in questo caso, il punto è sapere chi ha spiato chi e per quale motivo, quali sono le responsabilità. Evidentemente finora 3 nomi sono emersi: il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, che abbiamo avuto ospite anche a Radio 24 nel programma di Alessandro Milan e Leonardo Manera venerdì mattina nella puntata, potete ascoltare la sua testimonianza. E poi abbiamo avuto notizie anche dell'attivista Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans, e l'armatore sempre di Mediterranea Beppe Caccia. Un'ultima considerazione, cioè lasciate le vicende politiche, che sono, per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda un po' tutti, cioè nessuno può pensare che sia una cosa normale che questo avvenga in un paese democratico e civile come l'Italia, quindi è una cosa gravissima su cui si attendono risposte nei prossimi giorni. Magari mentre ascoltate la versione del podcast di questa trasmissione ci sono stati già degli sviluppi rispetto a quando abbiamo registrato venerdì sera. Dicevo, un'ultima considerazione tecnica sugli spyware zero click, cioè quelli che prendono il possesso del telefono senza che tu debba fare nulla, non come ransomware che per beccartelo devi cliccare su un allegato. Tra l'altro non ti accorgi di nulla anche nell'uso quotidiano, e infatti è per quello che prima ho citato questo laboratorio che si è accorto di quello che è successo. Non sappiamo come, ma è sicuramente molto, sarebbe anche molto interessante sapere come è stato individuato e intercettato. Qui stiamo parlando di prodotti molto sofisticati, molto costosi, che si basano su vulnerabilità non note. Ogni giorno soprattutto i grandi sviluppatori software si accorgono o ricevono segnalazioni da ricercatori in tutto il mondo di difetti al proprio software. Ormai le app, i software sono cose complicatissime con decine di, direi centinaia se non milioni di righe di codice, che quindi lasciano evidentemente spazio anche a piccoli errori. In alcuni di questi casi stiamo parlando di cose innocue, ma in alcune situazioni potrebbero lasciare spazio ad una violazione. Queste segnalazioni vengono valutate, gli errori vengono corretti ed è per questo che esistono gli aggiornamenti delle app. Banalmente, certo, ci possono anche essere nuove funzionalità, cambia il colore dell'app, però molti degli aggiornamenti sono proprio per risolvere problemi di sicurezza, problemi di vario genere, di stabilità anche, eccetera, eccetera. Alcuni produttori scrivono proprio nella descrizione dell'aggiornamento che cosa hanno corretto. Ci sono anche dei programmi, queste società, le grandi società, hanno dei programmi per cui pagano i ricercatori in giro per il mondo. Quando si accorgono di un errore vengono retribuiti. Alcuni ricercatori però decidono di vendere le vulnerabilità a società che sviluppano gli spyware, banalmente perché pagano di più. Ad esempio, pensate quanto può valere una vulnerabilità non nota per WhatsApp. Vale tantissimo, milioni di euro, perché WhatsApp ce l'hanno tutti, quindi vai a colpo sicuro, dici vabbè, devo spiare quello, ma sicuramente ha WhatsApp, quindi se io ho una vulnerabilità non nota su WhatsApp vado liscio. Poi ripeto, queste cose vengono usate proprio perché hanno un costo, devono seguire delle regole precise, vengono normalmente usate in maniera molto molto circostanziata e autorizzata, direi così. Comunque, non ci siamo occupati perché il caso è prettamente politico e di queste cose a 2024 ci siamo occupati tantissime volte, quindi in teoria l'ascoltatore medio del nostro programma dovrebbe più o meno sapere come funzionano questi sistemi. Però ho fatto un po' di riepilogo così siamo tutti allineati. Vedremo se tornarci nelle prossime puntate di 2024. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata in Super Podcast oppure alla radio venerdì in anteprima 22.45, domenica alle 14.00.